Vi sarete accorti di quanto importanti siano le vostre questioni. Vi ringrazio per averle poste e vi chiedo di annotarvi tutto ciò che vi interessa, che volete mettere a confronto con me e tra voi, di modo che quando avremo il nostro seminario finale, che ahi noi dovrà necessariamente avvalersi di questi miracoli tecnologici, e dunque tutto sommato ne siamo pure felici, felici di cogliere queste opportunità che non devono solo essere un palliativo, un modo in qualche modo ridotto di fare lezione, non credo lo siano. Sì, ci siamo persi l'occasione di incontrarci, ma in fondo forse abbiamo guadagnato qualcosa di diverso. Per esempio, abbiamo guadagnato il fatto che non ci sono più studenti non frequentanti, che tutti hanno l'opportunità di seguire. Probabilmente potete fruire di queste registrazioni in una maniera molto più agevole che non magari ricorrendo agli appunti di altri. E comunque questa maniera speciale che abbiamo quest'anno di fare lezione farà storia e resterà nella vostra memoria di studenti. Detto ciò, ritorno alla frase che ho iniziato e non concluso: fate tesoro di queste ultime lezioni, fate tesoro dell'esperienza che ormai avete accumulato, in modo che quando avremo, non so se già fine settimana prossima o inizio di quella successiva, comunque ormai a breve, l'opportunità di rivederci meglio di come non abbiamo fatto la prima volta, quindi in maniera meglio organizzata e in modo da essere davvero in numero considerevole presenti a distanza, ma presenti, ecco, lì portate questioni, domande, in modo che il vostro studio sia davvero personalizzato, sia il vostro studio, non un modo tra i tanti di approcciarsi al testo in maniera neutra, in maniera distaccata, ma sia una immersione serissima nello studio. I libri vanno proprio studiati, cioè non semplicemente letti, guardati un po' così. No, bisogna immergersi nel testo, farlo proprio, e a un certo punto, quando sarà davvero ruminato questo testo, da lì nasceranno delle vere domande, delle autentiche questioni. Ora, mi preme proseguire con la riflessione intorno a Plotino, che avevo interrotto con la lezione antecedente, l'ultima, durante la quale invece ho risposto alle domande. Parlavamo del vincolo di Psiche al Soma e di come una parte del corpo possa già essere in qualche modo illuminata dalla esperienza della cura di sé, e un'altra invece giocare ancora contro, cioè non essere sufficientemente alleggerita, curata, coerente con psiche, con ciò che psiche è. La comunione di due corpi è impedita da altri corpi, ma la realtà incorporee non subiscono divisione. Le realtà incorporee non sono tenute lontane dallo spazio. È l'alterità e la differenza che le dividono. Queste sono regole fisiche: dove ci sta un corpo non può stare un altro. Ma le realtà incorporee, quelle che abitano la dimensione del sovrasensibile, non hanno questo tipo di limitazione. Quando l'alterità di tipo materiale viene a mancare, le cose si trovano presenti le une alle altre. Dunque, apro una parentesi meditativa, interessante considerare questa nostra esperienza di stare insieme virtualmente. Chiusa parentesi. Dunque, chi vede non distingue il veduto, non si rappresenta diviso in due, ma come se fosse divenuto un altro, non più se stesso e non quello, o meglio, dice Plotino, e uno con lui, come se avesse fatto coincidere centro con centro. Questo accade all'anima quando è orientata all'uno. Coincide con lui, è una con lui. Anche sul piano della conoscenza sensibile, due centri coincidenti sono uno, ma se si distinguono ritornano due. Dunque c'è questo avvicinamento che può diventare anche disallontanamento. Stante la difficoltà nel descrivere l'esperienza teoretica, si continua a usare il nome altro alterità, ma è inesatto questo nome a descrivere come un altro, cioè come un eteros, ciò che è stato visto come uno presso se stesso. Non sono un'altra nell'uno. Il pensiero plotiniano, anziché essere letto come filosofia dell'uno assoluto, si presenta come una ontologia della relazione, o se volete una ermeneutica del medesimo e dell'altro da sé. Chi ha visto sa di cosa parla. Recita così l'antica formula misterica. E Plotino in questo modo discorre a partire dal suo vissuto che è riflesso nel suo pensato. Chi vedeva era uno con il veduto, non erano più due. Il veduto, il pensato, non era propriamente tale in quanto unificato con chi vedeva, cosicché se chi ha goduto della visione più alta riuscisse a ricordare quell'esperienza, quel momento estatico, avrebbe un'immagine di lui, dell'uno. Era però già uno di per sé in quel momento e non aveva alcuna differenza in sé, in confronto a se stesso o ad altro. E così niente lo smuoveva, non l'impeto, non il desiderio per qualche cosa d'altro che non fosse già presente a sé. Non c'è più un sommovimento, non c'è più una ricerca dispersiva, c'è questa unità concentrica. Asceso lassù non erano distinguibili il logos, la noesis, quindi il pensiero come forma discorsiva che comunque divide. E non era neanche visibile se stesso completamente, proprio perché uno con l'uno, ma non uno perso nell'altro, come tante favole orientali pretendono, la goccia che è una storia che io ho sempre trovato terribile, la storia della bambolina di sale che voleva andare alla sua origine e quindi si incammina verso il mare e va, procede faticosissimamente, finalmente arriva sulla spiaggia, si avvicina all'onda e finalmente può abbracciare il mare. E cosa accade? Accade l'inevitabile. La bambolina di sale si scioglie nel mare e dunque non è più. Allora qualcuno trova confortante questa lettura di fusione della parte con il tutto, dell'individuo con la forza cosmica generale. A me pare che una antropologia, quindi dimenticando la bambola animata, e pensando alle nostre individualità, ecco, una antropologia che abbia come aspirazione la perdita, l'annientamento dell'io, non prenda sufficientemente sul serio la dignità dell'umano, la specificità insuperabile di ciascuno e quindi di ognuno. Questo ognuno che siamo, ognun per sé, si scopre avente le caratteristiche del solo uno che è come origine, come originario, costituente, ciascuno che è per parte sua nella forma stessa dell'uno, con quelle caratteristiche di essere presso di sé, di essere in sé. E anche la distinzione tra vedente e veduto, questa lunga, faticosa progressione dell'anima lungo la strada che ha spianato, su, fino oltre ogni tempio, oltre ogni devozione, oltre ogni convinzione, oltre ogni immagine, magari bella, ma che ancora non è la verità, che ancora non è l'uno in sé. Ecco, quando arriva a questa unione dell'uno con l'uno, in questa fuga di solo a solo, dice Plotino, ecco, in questa unione che ha la propria metafora più adeguata, lo capite bene, nell'unione amorosa, c'è questa unità profondissima che non permette scissione, che non vuole separazione, perché è lì che finalmente sta bene, finalmente è se stessa. Ecco, questa distinzione che noi poniamo tra amante amato, vedente veduto, pensante pensato, resta certamente necessaria a livello discorsivo, ma non ha significato nella visione, nella teoria propriamente tale. Perché una volta ottenuta quella, si è ricevuta anche la felicità. Di nuovo vedete quell'intreccio indissolubile tra momento teorico e momento vitale, vitalmente impegnato, se volete etico, ma etico non come insieme di leggi morali estrinseche, ma come esperienza del vissuto proprio che diventa habitus, cioè diventa ethos, diventa il proprio modo di essere. E allora parliamo di felicità. Questa visione non è una visione di tipo meramente gnoseologico, è una visione beatifica. Ciò che vedo mi fa stare straordinariamente bene, mi rende felice. Dunque, infelice resta chi non ha mai goduto di quella straordinaria bellezza, chi non l'ha neanche mai cercata. Perciò, ci insegna Plotino, occorre evitare il rischio di Narciso e imitare Ulisse, considerando quindi che l'anima rende simile a sé ciò che le sta intorno. Bisogna anche ricordare lo sguardo di Orfeo su Euridice. Per conservare l'opportunità, un'opportunità delicatissima, fragilissima, che ci segue sempre e che non vuole essere fissata né costretta, e che non bisogna farsi confermare. Ricorderete il mito di Orfeo di Euridice? Orfeo, che era questo musico straordinario, il più bravo di tutti, perde la sposa amatissima. Euridice ottiene un privilegio straordinario dagli dei inferi, di andarsi a riprendere la sua sposa, e scende agli inferi. Ora pensate quanto è carico questo mito, come ogni mito importante, di significati da interpretare. Cosa significa l'amore perduto, l'amore che è nel sottosuolo, che è perduto per sempre, come la morte, questo rapporto dialettico e sovratemporale di amore-morte, di legame vitale e di legame perduto. Ecco, il legame può essere per grazia riavuto, ma Orfeo perde nuovamente Euridice. La perde con il proprio sguardo che non è capace di fiducia, non è capace di considerare Euridice davvero viva. E Orfeo si volta a guardarla e la perde. Vi è un altro mito analogo. La moglie di Lot che, scappando dalla città in fiamme, si voltò a guardare la città che avevano dovuto abbandonare, quindi si voltò a guardare quel male, quella morte, e divenne statua di sale senza volto. È terribile, questa immagine. Statua di sale, non la bambolina di cui vi parlavo prima, questa donna che è ferma nel passato. Non ha sguardo al futuro, non ha sguardo vitale, ha sguardo mortifero, e diventa, si fissa come in un fossile, come in una stalattite, diventa un minerale, non è più viva. In qualche modo è quello che ha vissuto Orfeo, perdendo l'occasione che aveva ricevuto di riportare alla pienezza della solarità l'amata.